Mille storie, passa da una settimana all'altra con un unico filo conduttore, rosa ovviamente, con una musicalità unica, parole speciali che fanno apparire tutto un po' meno difficile, un po' più leggero, bello, le parole de la vie en rose, solite parole ma nuovo interprete quest'oggi, da lunedì 20 novembre a venerdì 25 novembre, chi canta 076 321 1113, scatenatevi, come sempre non si vince nulla ma non si gioca sempre per vincere. Buongiorno, spero che siate pronti a condividere una nuova settimana con noi. Noi ne saremo veramente felici. Il sottoscritto, Stefano Ferrando, Alice Petronici, che contateci, si farà sentire anche quest'oggi, Giuditta Wiesendanger, che nei prossimi giorni sarà con noi e anche sarà felice di condividere tutto questo con voi, Martino Albertoni in regia, Michela De Pedrini al centralino e anche la nostra squadra musicale, che ha sempre la soluzione giusta per iniziare ogni puntata con lo spunto migliore, perché siamo una squadra e i compagni di squadra cosa fanno? Beh, si danno una mano.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E no come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo. Vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, con nascere we'll be right back.
Applausi, applausi a scena aperta non solo per questo live dell'immenso Rino Gaetano, ma a tutti voi, Giuseppe, Agata, Sandra, Ringo, Renata, avete indovinato, è Dalida che canta la nostra Via Rose, Dalida abituata, cioè, per anni a cantare l'amore esattamente come ha fatto Rino Gaetano, però me lo concedete? Come canta l'amore Rino Gaetano in questa a mano è davvero speciale, perché a mano ci parla d'amore e di cuore. A proposito, vi ricordate il primo trapianto di cuore? Beh, c'è da discutere. L'uomo geniale, abile, infaticabile e, dicono i ben informati, senza benché minimo scrupolo, che entra nella storia per aver trapiantato un cuore, nasce nel 1922 a Beaufort West in Sudafrica. Sono 5 i figli della famiglia Barnard e fa un certo effetto pensare che uno di questi, Abram, a 5 anni muore per problemi cardiaci. Christian, suo fratello, invece è l'uomo che nel 67 cambia la storia della medicina col primo trapianto di cuore. Si dice il 3 dicembre del 1967. Il chirurgo oltrepassa quel confine che nessuno ancora aveva osato superare, e non solo per incapacità tecniche. Barnard è un chirurgo di grido, ma né lui né il suo ospedale, il Grote Schuur di Città del Capo, sono, diciamo, quotati per compiere l'operazione più ambiziosa e significativa che l'uomo possa immaginare. A frenare le varie équipe nel mondo ci sono limiti, sì, tecnici, ma soprattutto etici, legali. Perché? Perché per la riuscita di un trapianto di cuore l'organo deve essere prelevato ancora battente, ovvero da una persona tecnicamente viva. Siamo negli anni 60, per decretare la morte di una persona si fa riferimento al battito cardiaco, non alla morte cerebrale. E spiantare un cuore che ancora batte significa perciò andare oltre qualsiasi limite immaginabile, e per farlo ci vuole qualcuno che crede nei propri mezzi, ha il coraggio di osare e non teme le conseguenze di un simile gesto. Per inquadrare ancora di più Barnard basti citare un episodio antecedente. Saputo che un chirurgo russo aveva trapiantato una seconda testa ad un cane, non chiedetemi il perché, il chirurgo sudafricano si reca in un canile e ripete l'esperimento. Il motivo? Dimostrare che lui, Christian Barnard, è in grado di riproporre qualsiasi intervento, solo per il gusto forse di mostrare le sue qualità tecniche e confermarsi, ai suoi occhi perlomeno, come il miglior chirurgo al mondo. Ha bisogno solo del momento giusto e quell'istante arriva a cavallo tra il 2 e il 3 dicembre del 67. Il paziente è già stato individuato da Barnard, Louis Vashkaski. In Sudafrica è arrivato all'età di 9 anni dalla Lituania. In gioventù è stato anche un discreto sportivo. Reduce dalla Seconda Guerra Mondiale ha aperto una drogheria, ma 3 infarti minano la sua salute. È in pratica un caso disperato. Ha 55 anni. Quella notte, tra il 2 e il 3 dicembre, arriva in ospedale una giovane di 25 anni in coma irreversibile a causa di un incidente d'auto. Barnard contatta il padre e, senza avvertire nessuno dei superiori, ottiene il consenso all'espiazione del cuore. 5 ore dopo telefona al direttore dell'ospedale per comunicargli la riuscita dell'intervento. Il paziente sopravvive 18 giorni. 18 giorni in cui l'ego di Barnard cresce ancora di più, giorni in cui il medico incanta la stampa e il mondo intero con il suo racconto dell'intervento che nessuno aveva mai osato fare prima di lui. Il confine ormai è oltrepassato, la tecnica si è dimostrata all'altezza, la ricerca di una nuova occasione è già partita. Un mese dopo tocca Philip Blerberg, un dentista di 59 anni che sopravvive un anno e mezzo. Per Barnard è la consacrazione e la foto del paziente restituito alla vita quotidiana fanno il giro del mondo. Da lì a 15 anni Barnard però smette di operare. Non importa, rimane il mago dei trapianti, tiene conferenze, ovviamente pagate a peso d'oro, in tutto il mondo, si sposa una seconda, una terza volta, sempre con donne molto più giovani e ricchissime. Il cuore di Christian Barnard smette invece di battere nel 2001 mentre è in piscina a Cipro a causa di una fortissima crisi d'asma. Dimenticavo, Barnard smette di operare a causa di un'artrite che ne limita l'abilità manuale. Se solo avesse conosciuto l'ospite di quest'oggi di Mille Storie. D'accordo, d'accordo, il cuore è il centro di tutto, ma le nostre mani, vogliamo parlare delle nostre mani, sono l'espressione esterna del cervello, possiamo dire così. Le nostre mani dicono molto di noi, curate, morbide, callose, cotte dal sole, affusolate, tozze, robuste. La stretta di mano dice molto di noi. Ad esempio, Marco Lanzetta, quando stringe una mano, cosa sente? Buongiorno.
Beh, buongiorno, non potevate cominciare meglio il programma col mio idolo assoluto che è Christian Bernard, perché io esattamente 30 anni dopo, c'è chi dibatte su questo 2 di dicembre, in effetti l'intervento a Città del Capo deve essere stato fatto il 23 settembre 68, che sono 30 anni esatti prima del mio trapianto di mano a Lione, quindi un'altra frontiera che si infrangeva da un cuore a una mano, che era il cuore un organo che fa vivere, la mano un po' meno. Però
migliora 2000, la qualità.
Migliora la qualità e non solo. Ed erano 2000 anni che gli uomini cercavano di raggiungere questo traguardo di trapiantare una mano da un cadavere a uno senza.
No, io per un attimo ho temuto che l'idolo assoluto fosse Zucchero.
No, anzi, meglio non parlare di Zucchero.
Ok, bene, allora voltiamo subito pagina. Però mi viene da sorridere perché questa mattina ero in treno e cercando di passare piacevolmente qualche minuto arrivando al lavoro, stavo leggendo un libro e ad un certo punto, dopo poche righe, ho trovato il ragazzo porse da Alice una mano molle come un calamaro morto. Allora ho pensato, oggi è proprio il momento giusto per avere Marco Lanzetta, chirurgo. Oggi però ci concentriamo su questo, perché Marco Lanzetta, dovete sapere, che ha una grande passione per la fotografia, è un triatleta con tempi notevoli, giusto? Sono ben informato.
Mi difendo bene.
Ok, però questa settimana è soprattutto chirurgo, presidente del GICAM, che è il gruppo internazionale Amici della Mano.
Sì.
Per i pochissimi che non lo sanno, Marco ha già anticipato qualche cosa, è stato il primo ad effettuare un trapianto di mano, quindi non una semplice operazione, semplice tra virgolette, di riattaccare un arto che è stato amputato per un incidente. Sempre da Marco Lanzetta io ho sentito una frase che mi è piaciuta tantissimo: prima sogna i tuoi disegni, poi disegna i tuoi sogni, che non è direttamente di Marco Lanzetta, l'ha presa a prestito da Van Gogh,
sì.
E trovo che sia perfetta, geniale per sì, esprimere quello che fa.
Sintetizza quello che dovremmo fare tutti fin da giovani, no? Sognare qualche cosa, disegnarlo nella nostra testa e poi realizzarlo, allora il sogno diventa realtà. Una delle cose che sono diventate realtà nella mia vita si chiama GICAM, quest'anno festeggiamo i 25 anni di attività, e non solo, festeggiamo anche altre due cose, venerdì 24 alle 18.45 al Grand Hotel Villa Castagnola, ci sarà una grande festa, ci sono ancora pochissimi posti.
Quindi affrettatevi.
Però sì, siamo oltre del 30%, però non diremo no a nessuno se qualcuno ha intenzione di intervenire e di capire meglio che cosa facciamo. Essenzialmente la festa è divisa in tre. La prima, perché sono passati 25 anni, e 25 anni hanno significato circa 80 missioni chirurgiche in giro per il mondo, tra Africa, Asia e recentemente nel Sud America. Più di 75.000 bambini e donne visitati con malformazioni, ustioni e traumi alle mani, più di 13.000 interventi. E i numeri così sciorinati in questa maniera vogliono dire sì, vogliono dire no. La cosa forse più importante è che questi pazienti erano pazienti che avevano un problema alle mani incompatibili con una funzionalità normale, ed erano pazienti soprattutto, e qui ci teniamo tantissimo, è nel nostro statuto tra l'altro, erano i più poveri dei poveri. Quindi noi non andiamo in giro per il mondo a operare persone che se lo possono permettere da qualche altra parte, ma operiamo solamente chi non ha una chance. E questo ci definisce da sempre, dal 1998. In India in particolare lavoriamo su una classe di, sapete, ci sono le caste in India ancora oggi purtroppo.
Questa cosa mi fa un effetto, so che adesso sì, ce lo racconterà ed è terribile.
Lo è terribile, è una cosa che è più terribile della guerra in Gaza, più terribile della guerra in Ucraina, più terribile di qualunque altra guerra. Il fatto che esistano dei bambini che non hanno diritti perché appartengono a una casta infima, che è quella che sta sotto quella dei polli, dei maiali, delle mucche, quindi non hanno nessun tipo di diritto, fatto, cioè ancora meno quello di essere curati come si deve. Ecco, noi lavoriamo soprattutto per loro, quindi quest'anno presentiamo, oltre un grande passaggio da associazione ONG a Fondazione Svizzera, che ci permetterà di fare tantissime cose in più, e festeggiamo il fatto che da qualche giorno, fra qualche settimana meglio, cominciamo a costruire due ospedali nostri in India, uno nel Maharashtra e uno nel Tamil Nadu, che poi gestiremo in prima persona.
Voi pensate, un'equipe di chirurghi bravissimi che girano il mondo, vanno in queste regioni nel proprio tempo libero, nei giorni di vacanza, a fare tutto questo. Quindi gcam.ch il sito.
GCAM,
ecco, quindi se
gcamfoundation.ch.
Se volete approfondire ulteriormente, adesso chiaramente Marco Lanzetta qualcosa ci racconterà. Io prima parlavo del fatto di stringere una mano. Il suo ruolo di presidenza all'interno di GCAM l'ha portata anche a stringere delle mani clamorose, per esempio quella di Papa Francesco.
Sì, lo sapevo che avresti detto.
Eh no, perché insomma, no, non sono un tanto.
Due allora, per par condicio.
Ma difatti arrivo
anche alla seconda. Tre allora.
Ah, il terzo.
Perché di papi ne ho stretti due di
okay.
Mani. Giovanni Paolo II, anche perché, come sai, il Papa aveva una disabilità alla mano per via del proiettile che l'aveva attraversato. E poi Papa Francesco, durante un evento a Santa Marta, qui dove lui abita, che è stata un'emozione straordinaria poter tenere nelle mie mani la sua per un periodo che è sembrato infinito. Io penso che sia stato almeno un minuto, ma è durato una vita.
Cosa ha sentito?
Ho sentito tantissimo, però devo venire un'altra volta a raccontartelo perché in due minuti non riesco.
Noi mille storie, vuol dire che possiamo fare parte 1, parte 2, parte 3.
Sono passate più di mille storie, mille sentimenti, mille emozioni di tutti i tipi, soprattutto per chi come me, toccando una mano, capisce quasi tutto del paziente che la possiede. Capisco che lavoro fa, capisco quanti anni ha, capisco se è agitato, se è calmo, capisco se è la mano dominante, se è la mano non dominante, capisco se ha avuto degli incidenti, capisco che patologia ha, solamente stringendola. Quindi questo si affina con l'esperienza, col lavoro che faccio, e quindi quelle mani di Papa Francesco mi hanno passato tantissime cose, soprattutto una, la stanchezza di quest'uomo. Questo veramente mi ha colpito tantissimo. La stanchezza.
Colpiscono anche queste parole, perché io stavo pensando, è affascinante e inquietante al tempo stesso quello che ci ha appena detto Marco Lanzetta, ma sentire della stanchezza... Sì. Ci ricorda che è un uomo, anche sì. Papa Francesco. La seconda stretta di mano credo che riporti Marco Lanzetta anche, può sembrare una domanda fuori luogo, chi ascolta mille storie, che guarda mille storie è abituato con me, ci porta al libro forse più importante della vita di Marco Lanzetta, giusto?
Sì, è un libro che ho scritto per non dimenticarmi tutte le cose che avevo fatto, che si chiama Una mano più in là, ed è un libro che racconta tantissime storie che mi sono successe nella vita, quasi tutte relative ai miei pazienti e anche ai posti dove li ho operati, dall'Australia alla Francia, al Canada, all'Africa, all'India. E in uno di questi capitoli racconto l'incontro fantastico con il Dalai Lama, ancora più fantastico perché statisticamente impossibile, non era per niente organizzato né voluto, c'era una possibilità su un trilione, qualcuno ha fatto la formula
calcolo,
statistica,
okay.
Eppure mi è successo.
In ascensore, giusto?
Sì, lui stava uscendo da un ascensore, io stavo entrando, però avevo in mano un libro.
È questo libro che mi interessa.
Che è quello che l'ha colpito, perché una settimana prima, qui a Lugano, avevamo avuto ospite al nostro gala un signore che si chiama Richard Moore, che ha perso la vista durante gli scontri in Irlanda del Nord tra cattolici e protestanti. Gli erano stati sparati dei proiettili negli occhi, aveva perso la vista, e lui era diventato molto amico del Dalai Lama. Lui è stato nostro ospite, mi ha regalato il suo libro, io ho detto: Richard, sarebbe bellissimo che questo libro lo firmasse il Dalai. E lui mi ha detto: guarda, è impossibile, intanto non lo sento più e poi non credo che sia possibile. Comunque io me lo sono portato in India, l'ho fatto firmare in sanscrito a tutti i bambini indiani che ho operato quella settimana. E forse quell'energia, quell'egregora, come si chiama, quella forza, quel desiderio che avevamo tutti, si è realizzato in quel momento. Si è aperto un ascensore in un albergo di Delhi, lui usciva, io entravo, ha visto il libro, si è fermato. Silenzio di tutti.
Io toglierei il forse. È stato
sì,
quello.
Proprio di sì.
Allora, la mano è qualcosa di veramente complesso. Forse noi diamo per scontato, perché le usiamo, io soprattutto per esempio gesticolo tantissimo, però all'interno di una mano non so quante ossa, nervi, muscoli ci sono. È davvero complesso. Siamo tutti d'accordo ed è d'accordo con noi anche Alice Petronici.
Le mani sono importantissime, lo sappiamo, ma spesso lo diamo per scontato. Perché? Perché le usiamo quotidianamente e non ci fermiamo a riflettere su quanto le mani siano importanti. Ma semplicemente andando a vedere tutti i termini e tutti i modi di dire che al loro interno hanno la parola mano, ci si rende conto che è importantissimo anche solo per la nostra lingua. Io adesso vi faccio una piccola lista di alcuni termini, alcuni modi di dire con all'interno la parola mano, e poi vi dico un termine che magari non conoscevate. Allora, manovale, manodopera, manomissione, il manofatto, mani in alto, mani in pasta, mani d'oro, la mano santa, essere in buone mani, restare con le mani in mano, passare la mano, avere le mani legate, dare una mano, mettere le mani addosso, avere le mani bucate, mano lesta, mani di pasta frolla e avere le mani di burro. Ma se io vi dicessi manutengolo, cosa significa? Piccolo quiz.
Piccolo forse per Alice. Io ammetto che ho dovuto riaprire il vocabolario. Se volete divertirvi, vi diamo ancora qualche minuto di tempo. Verso le 11.44 daremo la soluzione su manutengolo. Ma torniamo alle nostre mani.
Sì, ce ne sono altre due molto interessanti, secondo me.
Ah sì?
Una è di mano in mano.
Sì, giusto.
Che è quello che facciamo noi. E poi direi quello che dicono tanti dei miei pazienti a me, come chirurgo, mi dicono dammi la mano, che è una cosa che un papà non può rifiutare a un figlio che allunga una mano e gli dice dammi la mano. Questo è forse il senso di quello che facciamo.
Beh, siamo partiti proprio con Rino Gaetano, a mano, insomma è veramente il fil rouge di quest'oggi. Una curiosità, Marco Vanzetta, dicevo, è anche un fotografo, quindi posso immaginare è un amante del bello. Quando si trova davanti a un'opera d'arte, per esempio, penso, non so, il David, che ha questa mano incredibile, oppure il Mosè, sempre di Michelangelo, che mostra dei muscoli pazzeschi, perché leggevo che sull'avambraccio del Mosè si vede un muscolo teso che si muove solo quando si piega il mignolo, quindi cose incredibili, oppure il giudizio universale. Ecco, Marco Lanzetta si concentra, riesce a concentrarsi solo sul bello, o anche in quel caso pensa, però quel Davide lì secondo me aveva un'artrosi oppure la mano?
Assolutamente sì, in questo momento sto lavorando molto su Ötzi, che è un uomo che ha vissuto 5.000 anni fa e che è stato trovato nel 1991 sul confine tra Italia ed Austria, ucciso da nemici, lui stava scappando, e su Ötzi conosciamo quasi tutto, soprattutto che aveva una lesione importante alla mano che gli era stata procurata probabilmente 12 ore prima, molto molto profonda. Aveva una serie di articolazioni artrosiche, ma c'è molto da scoprire sulla sua mano, che si è conservata ancora molto molto bene, quindi si potrebbe veramente capire qual era il suo lavoro, con chi aveva a che fare, se aveva avuto degli incidenti, che cosa maneggiava e così, che cosa mangiava e così via.
Noi stiamo rubando del tempo prezioso a Marco Lanzetta, che ringraziamo di essere con noi. Al telefono dovremmo rubare anche qualche minuto prezioso a Silvestro Micera, professore di biorobotica alla Scuola Superiore Sant'Anna, insegna neuroingegneria traslazionale a Losanna, quindi lo stiamo portando via ai suoi allievi. Buongiorno Silvestro Micera, mi sente?
Buongiorno a lei, buongiorno al professor Lanzetta e a tutti.
Allora, in pratica adesso abbiamo da una parte Marco Lanzetta, dall'altro Silvestro Micera, che non è una sfida, questa non è una gara, con il suo lavoro Silvestro Micera ha permesso di arrivare a un risultato altrettanto eccezionale di quello di Marco Lanzetta, cioè arrivare a un codice in grado di trasmettere al braccio tutte le varietà e le percezioni di una mano amputata e sostituita da una protesi. State facendo delle cose meravigliose, tutte e due.
Grazie, grazie mille. Poi sempre per i pazienti, ovviamente l'obiettivo finale è aiutare le persone.
Ma io ho sentito parlare dal professor Lanzetta, per esempio, di euforia. Euforia quando un paziente si ritrova con un arto trapiantato. La stessa cosa accade per chi si ritrova con una protesi?
Con una protesi in generale delle volte no, dipende dal livello della protesi, della qualità, ma quello che cerchiamo di fare noi quando impiantiamo degli elettrodi, dopo un paio di giorni accendiamo la stimolazione, accendiamo il motore in qualche maniera, ed è quello che io chiamo il momento magico. Per la prima volta la persona riesce a risentire qualcosa o a rifare qualcosa che non poteva far prima, e quello è un momento in cui, ora forse non l'euforia, ma gli occhi brillano. Ci sono anche dei video molto belli su YouTube di persone con impianti la prima volta. Ecco, quella è una sensazione che loro e noi che li guardiamo poi ci portiamo dentro.
Marco, quell'euforia, quella sensazione invece per chi subisce un trapianto di un arto da cadavere arriva con un po' di più in ritardo ancora, perché comunque ci vuole del tempo.
Il risveglio con una mano nuova è una cosa straordinaria, credo che sia indescrivibile, che i nostri pazienti hanno tutti raccontato. Svegliarsi integri, con un'anatomia che è quella che ho perso durante un incidente, un secondo, un minimo di un secondo, credo che non sia replicabile con una protesi. Quello che però si sta verificando è che il gap tra un trapianto vero e una protesi si è ridotto tantissimo, perché il gruppo del professore, come tanti altri gruppi, sta lavorando una cosa fondamentale che le renderà vincenti, che è la sensibilità artificiale. Il momento in cui noi possiamo avere una sensibilità artificiale che mima molto da vicino quella naturale, allora non ci sarà più bisogno di trapiantare niente, perché non avremo bisogno di farmaci immunosoppressori. E quindi l'augurio, io personalmente scommetto sulle protesi in questo momento.
Vedete che fate parte della stessa squadra. Silvestro Micera, prima di lasciarlo tornare ai suoi allievi, ci può spiegare in 30 secondi, se mai è possibile, come è stato possibile collegare qualcosa di artificiale e far passare queste sensazioni, tra virgolette, naturali al cervello?
Allora, innanzitutto ringrazio il professor Lanzetta, speriamo di poter aiutare i pazienti sempre di più. In realtà il trucco, se vuole, è abbastanza semplice, perché il nostro cervello si fa imbrogliare, non dico facilmente, ma abbastanza facilmente. Cioè, quello che succede è che noi impiantiamo elettrodi nei nervi dei pazienti e rigeneriamo impulsi che in qualche maniera somigliano più o meno a quelli che normalmente una mano naturale avrebbe generato nei nervi. A quel punto il cervello riceve quegli impulsi e crede semplicemente che siano veramente degli impulsi relativi alla mano che toccava qualcosa. Un altro aspetto anche molto interessante, abbiamo scoperto e pubblicato su Science qualche mese fa, anche l'equivalente termico. In questo caso anche dall'esterno, stimolando il moncherino, moltissimi pazienti hanno sensazioni termiche alla mano fantasma. Quindi, quello che diceva il professor Lanzetta, piano piano noi ora abbiamo un nuovo progetto con l'INAIL che metterà insieme tatto, posizione e temperatura. Quindi la speranza è davvero fra qualche anno di far avverare quello che diceva il professor Lanzetta. Riuscire a dare, non magari perfettamente naturali, ma molto simili alle naturali, tutte le informazioni che la mano naturale dà a una persona.
Grazie davvero, se c'è un microfono è meglio, Martino. Grazie davvero a Silvestro Micera, professor Micera, buon lavoro e buona lezione
grazie
con i suoi studenti. Invece siete in tanti che ci scrivete, perché quando abbiamo iniziato a parlare di mano, molti ci hanno scritto e hanno pensato a questa mano. Era inevitabile. stiamo parlando naturalmente della famiglia Adams. Marco, anche nella d'altra parte, anche nella famiglia Adams, Mano, che poi tra l'altro nella versione inglese è La Cosa, ha un ruolo fondamentale, quindi a maggior ragione ci ricorda quanto sono importanti le nostre mani. Ce lo ricordava Marco Lanzetta dicendo che vanno a operare in zone dove probabilmente avere le mani, non avere le mani funzionanti è ancora più un problema, giusto?
Sì, è un handicap assoluto, è una cosa che impedisce dei bambini e delle bambine di sviluppare il proprio talento, i propri sogni, di diventare qualcheduno. Stiamo parlando di malformazioni enormi che noi qua non vediamo più, di ustioni, di morsi di serpenti, di traumi terribili, alcuni purtroppo inflitti anche da altre persone. Sono bambini molto molto piccoli. È questa la nostra vera missione ed è questo che celebriamo venerdì sera, per cui se avete voglia di venire a sentire che cosa facciamo, chi siamo, vi ricordo, chirurghi che vengono da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, la Svizzera, l'Italia, Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia e così via. E adesso in questi prossimi 25 anni faremo una cosa molto importante, cioè siamo diventati Fondazione Svizzera e questo ci permetterà di essere qui per sempre indipendentemente dalle persone che ci lavorano.
Ci vuole un posto.
Sì, e ci vuole un posto, ci vuole un ufficio. Noi tra l'altro tutte le donazioni che ci vengono date al 100% vengono spese in camp e missioni chirurgiche in strumenti, quindi non abbiamo spese di nessun tipo di gestione. Quindi cerchiamo qui nel Ticino, che è un Ticino formidabile quando si tratta di essere lì col cuore in mano e dare un aiuto, cerchiamo un ufficio con un tavolo e una piccola scrivania e un armadio per poter mettere i nostri strumenti, che siano le viti, i trapani, i cacciaviti da portare mano a mano in Africa, in Ghana, in Burkina Faso, poi in India, in Ecuador. Niente di grande, speriamo che ci sia qualcuno che ci ascolta, che ha una stanza che non sa cosa farsene, la imbianchiamo noi.
Ma deve esserci assolutamente.
La imbianchiamo noi, ci mettiamo uno scaldino noi, ci portiamo un telefono, un tavolo, però se avete questa stanza contattatemi e contattateci, perché è molto molto utile per noi.
Allora, il numero WhatsApp lo avete a disposizione, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, vi abbiamo dato le indicazioni, il sito di GCAM, quindi scatenatevi. Personalmente mi aspetto che nel giro di mezza giornata arrivi questa offerta, così come stanno arrivando tanti messaggi. Ne leggo uno che penso faccia piacere a Marco Lanzetta, perché sa quello che fa, è umile, non lo dà a vedere, ma lo sa. Che medico stupendo, grazie per ciò che fa. Penso che già solo questo complimento renda questa giornata ancora più rosa e più bella. Abbiamo 2 minuti per sfatare, per dire tante cose ancora, però dobbiamo sfatare un mito, e cioè che un chirurgo vuole operare a tutti i costi. Marco Lanzetta negli ultimi anni opera sempre di meno, non quando va all'estero, in India o in Africa, ma con i suoi pazienti qui, perché è fermamente convinto che anche un'alimentazione corretta possa evitare un'operazione.
Sì, sono passato da fare degli interventi incredibili come trapianto delle mani per pochissime persone a rivolgermi a invece milioni e milioni di persone in Svizzera, ma in tutta Europa. La malattia più diffusa e più disabilitante è l'artrosi e l'artrite. E lì ci voleva un qualche cosa di alternativo alla classica protesi o all'antinfiammatorio. Ci sto lavorando da 15 anni, i risultati sono straordinari. Si ottengono attraverso uno stile alimentare, degli integratori, le cellule staminali, alcuni elettromedicali. Abbiamo messo insieme dei protocolli personalizzati per le persone. Direi i risultati sono, non esito a dirlo, straordinari. Quindi questa è la mia nuova sfida, oltre ad andare in giro per il mondo a operare bambini poveri, anche a continuare a cercare un'alternativa per chi ha l'artrosi magari geneticamente, ma non la vuole sviluppare, e questo è a portata di mano, per utilizzare ancora questa parola importante.
Poi la prossima volta che verrà a trovarci Marco Vanzetta, perché è una promessa, giusto? Ci spiegherà le sue giornate, se sono veramente 24 ore, perché lavora su Ezi, sulle alimentazioni, sui suoi pazienti, su GCAM, intanto fa anche il triatleta, io non so veramente come riesca a organizzare le sue giornate. Ancora due cose velocissime prima di passare la parola ad Antonio Bolzani, già pronto per Controcorrente. Manutengolo. Marco, lo sai che cosa...
Non l'ha più pallida.
Ecco,
idea.
Bene, allora siamo in due. Chi favoreggia un malvivente in azioni illecite pur senza averne una parte determinante? Quindi lì ci è andata a cercare veramente qualcosa di molto, molto particolare. Oggi abbiamo parlato di mano importantissima nella nostra vita. Noi vogliamo chiudere con questa frase prima di andare con la sigla.
A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Chi è?
E questo era Er Principe, il camionista.
È una frase tipica questa, dovremmo metterla su tutte le magliette, nostre magliette, quando andiamo in missione.
Gadget per GCAM, per festeggiare.
Se c'è qualcuno che ce lo prepara qui a Lugano, giuro che lo porto a tutte le missioni.
Perfetto, avremo anche questo. Grazie davvero di cuore a Marco Lanzetta per essere stato in nostra compagnia. Grazie a tutti voi, ci ritroviamo domani con mille storie. E come detto, adesso scatta il momento di Antonio Bolzani di Controcorrente.
La vie en